Ad alta voce. Andrea Giordana legge Il Conte di Montecristo di Alexandre Dumas. Traduzione di Emilio Franceschini.
Agli inizi dell'anno 1838 si trovavano a Firenze due giovani appartenenti alla più elegante società di Parigi. Uno era il visconte Albert di Morcerf, l'altro il barone Franz d'Épinay. Si erano accordati tra di loro per andare a trascorrere il carnevale di quell'anno a Roma, dove Franz, che abitava in Italia da più di 4 anni, avrebbe fatto da cicerone ad Albert. Quindi Albert, volendo mettere a profitto il tempo che gli rimaneva, partì per Napoli. Franz rimase a Firenze. Dopo essersi goduto per un po' la vita nella città dei Medici, gli venne il desiderio, avendo già visitato la Corsica, culla di Bonaparte, di vedere l'isola d'Elba, luogo della sosta forzata di Napoleone. Una sera, dunque, egli si imbarcò in una piccola imbarcazione attraccata nel porto di Livorno. Si sdraiò sul fondo e disse ai marinai: «All'isola d'Elba!» La barca lasciò il porto come un uccello di mare lascia il nido e l'indomani approdò a Portoferraio. Franz attraversò l'isola imperiale seguendo le orme lasciate dai passi del gigante e andò a imbarcarsi a Marciana. «Se vostra eccellenza volesse», gli disse Gaetano, il padrone della barca, «potrebbe fare una bella caccia». «E dove?» «Vedete quell'isola?» continuò Gaetano puntando un dito verso sud e indicando una massa conica che sorgeva in mezzo alle acque tinte di un bellissimo colore indaco. «Ebbene, che isola è?» domandò Franz. «È l'isola di Montecristo», rispose il livornese. «Ma io non ho la licenza di caccia per quell'isola. Vostra eccellenza non ne ha bisogno. L'isola è deserta. E quale selvaggina vi si trova? Migliaia di capre selvatiche. E in questo caso... andiamo a Montecristo!»
Era passata circa un'ora dopo il tramonto del sole, quando Franz credette di scorgere a un quarto di miglio a sinistra una massa nera. Ma era quasi impossibile distinguere cosa fosse, e temendo di suscitare l'ilarità dei marinai scambiando una nube vagante per la terraferma, rimase zitto. All'improvviso apparve una gran luce sulla riva. La terra poteva assomigliare a una nube, ma quel fuoco non era certo una meteora.
«Cos'è quella luce?»
domandò Franz.
«Zitto!»
disse il padrone.
«È un fuoco! Ma non dicevate che l'isola è disabitata? Ho detto che non ha una popolazione stabile, ma questo luogo è un rifugio di contrabbandieri e di pirati!»
Gaetano costeggiò la luce, mantenendo sempre la barca nella zona meno illuminata. Quindi... quando fu completamente all'altezza del fuoco, puntò su quello ed entrò coraggiosamente nel cerchio luminoso, intonando una canzone da pescatori di cui cantava le strofe da solo, e i compagni ripetevano in coro il ritornello. Quando il battello fu a 20 passi dalla terraferma, l'uomo che si trovava sulla riva fece macchinalmente con la carabina un gesto simile a quello di una sentinella che attende una pattuglia e gridò:
«Chi va là?»
in dialetto sardo.
«Vostra eccellenza»,
chiese il padrone,
«vuole dire il suo nome o vuole conservare l'incognito?»
«Il mio nome deve essere del tutto sconosciuto»,
rispose Franz.
«Quindi dite loro soltanto che sono un francese che viaggia per piacere».
Quando Gaetano ebbe data questa risposta, la sentinella diede un ordine a uno degli uomini seduti davanti al fuoco, il quale subito si alzò, scomparve fra le rocce e ricomparve all'improvviso dal lato opposto a quello in cui era sparito. Fece un segno con la testa alla sentinella, che voltandosi verso la barca si limitò a dire queste sole parole:
«S'accomodi!»
Gaetano saltò sulla spiaggia, scambiò ancora qualche parola a voce bassa con la sentinella. I compagni scesero l'uno dopo l'altro. Poi fu la volta di Franz.
Ebbene, domandò, che c'è di nuovo?
Il capo, disse Gaetano, qui è stato detto che siete un giovane francese, vi invita a cena con lui, ma pone una singolare condizione alla vostra visita.
E qual è la condizione che mi impone?
Che vi lasciate bendare gli occhi
e che non tentiate di togliervi la benda se non quando vi inviterà lui stesso a farlo.
Franz indagò con attenzione lo sguardo di Gaetano per sapere ciò che nascondeva quella proposta.
Che fareste voi al mio posto? Disse il giovane.
Io?
Oh, io che non ho niente da perdere accetterei.
Accettereste?
Se non altro per curiosità. C'è dunque qualcosa di particolare da vedere da questo capo.
Si dice che questo personaggio abiti in un palazzo sotterraneo, in confronto al quale Palazzo Pitti è davvero poca cosa.
È un sogno, disse Franz.
Una voce disse in buon francese, sebbene con un accento straniero.
Signore, siete il benvenuto in casa mia e potete togliervi la benda.
Come si può intuire facilmente, Franz non si fece ripetere l'invito due volte. Si tolse il fazzoletto e si ritrovò di fronte a un uomo sui 38-40 anni che indossava un costume tunisino. Vale a dire, una calotta rossa con una lunga nappa di seta blu, una veste di panno nero tutta ricamata d'oro, pantaloni color sangue di bue larghi e gonfi, ghette dello stesso colore orlate d'oro come la veste e babbucce gialle. Benché di un pallore quasi livido, quell'uomo aveva un viso molto bello. Gli occhi erano vivi e penetranti. Il naso dritto e quasi a livello della fronte tradiva il tipo greco in tutta la sua purezza, e i denti bianchi come perle spiccavano mirabilmente sotto i baffi neri che li inquadravano. Soltanto quel pallore era strano. Si sarebbe detto un uomo rinchiuso da lungo tempo in una tomba, che non avesse potuto riprendere il colore dei vivi. Ma ciò che meravigliò Franz, che aveva giudicato un sogno il racconto di Gaetano, fu la sontuosità degli arredi. Tutta la camera era parata di stoffa turca color cremisi, intessuta a fiori d'oro. In un angolo c'era una specie di divano sormontato da un trofeo di armi arabe con i foderi d'argento e con impugnature risplendenti di pietre preziose. Dal soffitto pendeva una lampada di cristallo di Venezia di forme e colore mirabili, e i piedi posavano sopra un tappeto turco, affondando sino alla caviglia. L'ospite lasciò Franz per alcuni istanti sbigottito dalla sorpresa, e intanto non tralasciava di esaminarlo da capo a piedi.
Signore, disse infine, vi chiedo mille volte perdono delle precauzioni che sono stato costretto a prendere per introdurvi presso di me, ma siccome per la maggior parte del tempo quest'isola è deserta, se il segreto di questa dimora fosse conosciuto, al mio ritorno senza dubbio troverei questo mio piedatere in cattivo stato. Ora però cercherò di farvi dimenticare questo piccolo fastidio con offrirvi ciò che non avreste certamente sperato di trovare qui: una discreta cena e un buon letto.
In fede mia, caro ospite, rispose Franz, non è necessario che vi scusiate per questo. Ho sempre saputo che si bendano gli occhi alle persone che entrano nei palazzi incantati. Così accade, per esempio, a Raoul negli Ugonotti, e davvero non posso lamentarmi, perché ciò che mi mostrate appartiene alle meraviglie delle Mille e una Notte.
Ahimè, vi dirò come Lucullo. Se avessi saputo di avere l'onore di una vostra visita, mi sarei preparato. Ma infine, metto a vostra disposizione il mio eremo così com'è, e così com'è vi offro la mia cena. Ali, vuoi servirci?
Quasi nel medesimo istante la tenda si sollevò e un nubiano, nero come l'ebano e vestito di una semplice tunica bianca, fece segno al padrone che poteva passare nella camera da pranzo.
«Ora», disse lo sconosciuto a Franz, «sappiate che rispetto troppo le leggi dell'ospitalità per domandarvi il vostro nome o il titolo. Vi prego soltanto di indicarmi un qualsiasi appellativo con l'aiuto del quale possa rivolgervi la parola. Quanto a me, per mettervi a vostro agio, vi dirò che di solito mi chiamano Sinbad il marinaio».
«E io», rispose Franz, «vi dirò che, siccome non mi manca altro per essere nella situazione di Aladino che la famosa lampada meravigliosa, non ho nessuna difficoltà che per il momento mi chiamiate Aladino».
«Ebbene, signor Aladino», disse lo strano anfitrione, «avete sentito che è stato apparecchiato, non è vero? Vogliate dunque avere la bontà di passare nella sala da pranzo?»
Franz passava da incanto a incanto. La tavola era splendidamente apparecchiata. Una volta rilevato questo importante particolare, volse lo sguardo intorno a sé. La sala da pranzo non era meno splendida del salottino. Era tutta in marmo con bassorilievi antichi di enorme valore, e alle due estremità di questa sala oblunga c'erano due magnifiche statue con in capo dei cestelli contenenti magnifiche piramidi di frutta: ananassi di Sicilia, melagrane di Malaga, arance delle isole Baleari, pesche di Francia e datteri di Tunisi. Il convitato fece i complimenti al suo ospite.
«Voi passate la vostra vita», disse Franz, «viaggiando come il degno marinaio di cui avete preso il nome?»
«Sì, è un voto che ho fatto in tempi nei quali non credevo assolutamente di poterlo compiere», rispose lo sconosciuto sorridendo.
«Ne ho fatti anche altri simili, e spero che si compiano tutti, uno per uno». Sebbene Sinbad avesse pronunciato tali parole con il più grande sangue freddo, nei suoi occhi era passato un lampo di particolare ferocia.
«Avete sofferto molto, signore», gli disse Franz. Sinbad trasalì e lo guardò fisso.
«Da cosa lo capite?» chiese.
«Da tutto», rispose Franz. «Dalla vostra voce, dal vostro sguardo, dal vostro pallore e dalla vita stessa che conducete».
«Io?» «Io conduco la vita più felice che si conosca, una vera vita da pascià. Sono il re del creato. Mi piace un luogo, vi resto. Mi annoio, parto. Sono libero come un uccello, ho le ali come lui. Le persone che mi circondano mi obbediscono a un solo cenno, e qualche volta mi diverto a burlarmi della giustizia umana, sottraendole o un bandito che essa ricerca o un criminale che perseguita. Poi ho la mia giustizia personale, giustizia alta e bassa, senza dilazione, senza appello, che condanna o che assolve e che non riguarda altri che me. Se aveste gustato la mia vita, non ne vorreste mai altra, e non rientrereste mai nel mondo a meno che non aveste da realizzare qualche gran progetto.
Una vendetta, per esempio», disse Franz.
Lo sconosciuto fissò sul giovane uno di quegli sguardi che penetrano nel più profondo del cuore e del pensiero.
«E perché una vendetta?» domandò.
«Perché», soggiunse Franz, «voi avete l'aspetto di un uomo che, perseguitato dalla società, ha qualche terribile conto da regolare con essa».
«Così come mi vedete», disse Sinbad ridendo con quel sorriso strano che mostrava i denti bianchi e aguzzi, «sono una specie di filantropo. E forse un giorno andrò a Parigi per fare concorrenza al signor Appert, l'inventore della carne in scatola». E pensate di farlo presto, questo viaggio?
Non lo so ancora. Dipende da circostanze soggette a casualità fortuite.
Vorrei esserci quando ci verrete, disse Franz. Cercherei di restituirvi per quanto mi è possibile l'ospitalità che così largamente mi avete prodigato a Montecristo.
Accetterei la vostra offerta con gran piacere, rispose l'ospite. Ma purtroppo se vi andrò sarà probabilmente in incognito.
Infine, Ali portò il dessert, o piuttosto, prese i cestelli dal capo delle statue e li posò sulla tavola. Tra i due cestelli pose una tazzina d'argento dorato chiusa da un coperchio dello stesso metallo. Il rispetto con il quale Ali aveva portato quella tazza stuzzicò la curiosità di Franz. Alzò il coperchio e vide una specie di pasta verdastra che assomigliava a una confettura, ma a lui del tutto sconosciuta. Rimise il coperchio, continuando ad ignorare cosa contenesse la tazza, e rialzando gli occhi sull'ospite, vide che egli sorrideva del suo disappunto.
«Voi non potete indovinare», gli disse questi, «quale specie di alimento contenga questo vasetto, e ciò vi incuriosisce, non è vero?»
«Lo confesso. Avete mai sentito parlare del vecchio della montagna?» gli domandò l'ospite.
«Quello stesso che volle far assassinare Filippo Augusto?»
«Certo.
Dunque, sapete che egli regnava in una ricca vallata dominata dalla montagna da cui aveva preso il suo nome pittoresco. In quella vallata c'erano magnifici giardini piantati da Hassan ben Sabah, e in quei giardini c'erano dei padiglioni isolati. È in questi che egli faceva entrare i suoi eletti e faceva loro mangiare, disse Marco Polo, una certa erba che li trasportava nel paradiso, in mezzo a piante sempre fiorite, a frutti sempre maturi, a donne sempre vergini.
Allora, esclamò Franz, è l'hashish?
Sì, lo conosco, almeno di nome.
Precisamente. Avete detto il suo vero nome,
signor Aladino. Questo è hashish, il migliore in Alessandria. Hashish di Abu Ghor, il grande fabbricante, l'unico, l'uomo al quale si dovrebbe innalzare un palazzo con questa iscrizione. Al mercante di felicità, il mondo riconoscente.
Sapete, disse Franz, che mi viene voglia di giudicare personalmente quanto c'è di vero o di eccessivo nei vostri elogi?
Giudicate voi stesso.
Una strana trasformazione si operava in Franz. Sembrava che il suo corpo acquistasse una leggerezza immateriale, che la mente si rischiarasse in modo inaudito, i sensi sembravano raddoppiare le loro percezioni, e fu vinto dal sonno. L'orizzonte si allargava sempre di più, ma non era quell'orizzonte cupo sul quale aleggiava un vago terrore, ma un orizzonte blu, trasparente, vasto, con tutto l'azzurro del mare, lo sfavillio del sole, i profumi della brezza. E poi, in mezzo ai canti dei suoi marinai, canti così limpidi e chiari che ne sarebbe nata un'armonia divina, se si fosse potuto scriverli, vedeva comparire l'isola di Montecristo, non più come uno scoglio minaccioso sui flutti, ma come un'oasi persa nel deserto. E poi, mano a mano che la barca si avvicinava, i canti divenivano più numerosi, poiché un'armonia incantatrice e misteriosa saliva da quell'isola fino a Dio, come se una fata come Lorelai o un mago come Anfione avesse voluto attirarvi un'anima o costruirvi una città. Finalmente la barca toccò la riva, ma senza sforzo, senza scosse, come le labbra toccano altre labbra. Ed egli entrò nella grotta senza che cessasse questa incantevole musica, ed egli rivide tutto ciò che aveva visto prima di addormentarsi, cominciando dall'ospite fantastico, Sinbad, fino ad Ali, il muto servitore. Poi gli sembrò che tutto si cancellasse e si confondesse sotto i suoi occhi come le ultime ombre di una lanterna magica che si spenga, e si ritrovò nella camera delle statue, illuminata soltanto da una di quelle lampade antiche e dalla luce pallida che vegliano nel cuore della notte sul sonno o sulla voluttà. Erano proprio le stesse statue, dalle forme procaci, piene di lussuria e poesia, con gli occhi magnetici, sorrisi lascivi e le capigliature foltissime. Erano Frine, Cleopatra, Messalina, le tre grandi cortigiane. Poi, nel mezzo di queste ombre impudiche, si introduceva come un raggio puro, come un angelo cristiano nell'Olimpo, una di quelle figure caste, di quelle ombre calme, una di quelle visioni dolci che parevano velarsi la fronte virginale alla vista di tali impurità marmoree. Allora gli sembrò che quelle tre statue avessero riunito i loro amori per un solo uomo e che questi fosse lui, e che si avvicinassero al letto in cui faceva un sogno nel sogno. Allora fu una voluttà senza tregua, un amore senza posa, come quello che il profeta prometteva ai suoi eletti. Allora tutte quelle bocche di pietra diventarono vive, tutti quei petti si fecero palpitanti, al punto che per Franz, il quale per la prima volta subiva il dominio dell'hashish, quell'amore era quasi un dolore, quella voluttà quasi una tortura, quando si sentiva posare sulla bocca riarsa le labbra di quelle statue, morbide ma fredde come spire di serpente. Ma quanto più le sue braccia cercavano di respingere quell'amore sconosciuto, tanto più i suoi sensi subivano l'incanto di quel sogno misterioso, al punto che dopo una lotta in cui rese quasi l'anima, egli si abbandonò senza più resistere e finì per ricadere, ansimante, estenuato dalla fatica, esausto di voluttà, sotto i baci delle tre amanti marmoree e sotto l'incantesimo di quel sogno inaudito. Quando Franz ritornò in sé, si trovò in una grotta. Avanzò verso l'apertura e attraverso la porta centinata scorse un cielo blu e un mare azzurro. Allora gustò per qualche attimo quella fresca brezza che gli carezzava la fronte. Aveva la mente del tutto libera e il corpo perfettamente riposato. Si avvicinò dunque allegramente ai suoi marinai. Come lo rividero, essi si alzarono e Gaetano, il padrone della barca, gli andò incontro. «Il signor Sinbad», gli disse, «ci ha incaricati di portare i suoi omaggi a vostra eccellenza e ci ha detto di esprimervi il dispiacere che ha di non potervi salutare di persona, ma spera che lo scuserete quando saprete che un affare urgentissimo lo chiama a Malaga». Niente tratteneva più Franz a Montecristo. Si affrettò dunque a pranzare, ordinando ai suoi uomini di tenere pronta la barca per quando avessero finito. Mezz'ora dopo era a bordo. La barca navigò tutto il giorno e tutta la notte. L'indomani, al sorgere del sole, toccata terra, Franz dimenticò, almeno momentaneamente, gli avvenimenti appena trascorsi, per portare a termine i suoi affari di svago o di cortesia a Firenze, e per preoccuparsi solo di raggiungere il suo compagno che lo aspettava a Roma.